Appunto, Outer Space dei Prodigy ci conduce verso la, l'area, il quadrante, la dimensione dello spazio, non certo per viaggioni psichedelici, bensì per andare a osservare le traiettorie dell'industria tecnomilitare, degli apparati tecnomilitari. Abbiamo visto appunto il mondo, o meglio l'apparato produttivo capitalista si sta infrastrutturando di nuove e vecchie aziende militari, e questo evidentemente non potrà portare a nulla di buono, anche perché il potere della finanza che promuove questi investimenti è lo stesso che può promuovere potenzialmente modi per fare fruttare questi investimenti, e non sono certo scenari particolarmente felici. Adesso l'idea geniale, come abbiamo visto con la crisi dell'automotive europea, è quella di convertire una parte di quell'indotto industriale in industria bellica. Resta il problema che i civili non possono comprarsi carri armati, quindi per potenziare quel mercato e rientrare degli investimenti, rientrare del capitale di rischio, si dovranno probabilmente promuovere degli scenari che non sono certo felici, che siano di tensione perenne, di cronicizzata nuova guerra fredda, magari multipolare tra Russia, Cina, eccetera, oppure che sia di conflitti veri e propri a latitudini più o meno periferiche rispetto agli epicentri di questo nuovo capitalismo militare. Staremo a vedere, speriamo di non stare con le mani in mano, ma di cercare di impedire il proliferare dell'estensione dell'apparato industriale militare. Insomma, il mondo si sta militarizzando, e questo ovviamente coinvolge anche lo spazio. Non è una novità, dal 2019 un segnale forte è derivato appunto dal fatto che gli Stati Uniti abbiano istituito la US Space Force, una branca delle forze armate dedicata agli eventi nello spazio, separandola dall'aviazione all'interno della quale era incorporata precedentemente. E ovviamente lo spazio non è solo un luogo dal quale attaccare o dal quale difendersi osservare degli obiettivi, è un ambiente attraversato da infrastrutture tecnologiche che conferiscono il concetto stesso di posizione degli oggetti sulla Terra. Pensiamo alle coordinate GPS per guidare gli attacchi di artiglieria, o molto più banalmente alla geolocalizzazione dei telefonini. Lo spazio è un contesto che in qualche modo produce il concetto di posizione sulla Terra. Tutte appunto strumenti, satelliti e via dicendo, all'interno dei quali passano moltissimi dati sensibili e comunicazioni fondamentali per il funzionamento della macchina capitalista in cui siamo immersi, per cui diventa non solo un luogo dal quale partono delle azioni di pianificazione, di osservazione, di difesa o di attacco, ma un luogo di per sé sensibile, diventa un luogo da tutelare militarmente, un po' come i cavi sottomarini per internet o i data centers. Tra l'altro, se pensiamo alla sorveglianza, al concetto di sorveglianza, se interpretiamo la sorveglianza come una gerarchia ottica, il potere di osservare e dall'altro lato il non potere di essere osservato, lo spazio evidentemente rappresenta una prospettiva di osservazione che conferisce un potere ottico enorme. Pensiamo che il termine stesso sorveglianza, surveillance dal francese, significa vigilanza, osservazione dall'alto, e lo spazio è sicuramente il punto di osservazione più elevato. Ma oltre al piano concretamente ottico dell'osservazione, attraverso ovviamente non binocoli ma altre tecnologie, c'è quello dell'accesso ai dati. Oramai appunto la sorveglianza non è più solo un discorso ottico, ma è soprattutto un discorso di accesso ai dati, e per esempio è al centro del dibattito sulla cosiddetta legge spazio italiana, il rischio di consentire l'accesso a dati sensibili a chi detiene le strutture satellitari attraverso cui questi dati transitano. Tornando al discorso militare, si può da un lato osservare come l'autonomia europea sia sostanzialmente una balla clamorosa, infatti oltre a un bel giro di affari per la francese Eutelsat, il grosso, che se non ricordo male è la terza al mondo come azienda in grado di portare in orbita satelliti ad uso civile e militare, il grosso si sta affidando ai sistemi satellitari statunitensi, o meglio a Elon Musk, che tra l'altro è abbastanza significativo, un'altra cifra dell'epoca in cui viviamo, il fatto che ci siano individui con un tale potere di plasmazione politica e culturale che detengono infrastrutture cruciali come una fetta significativa dell'apparato satellitare statunitense e mondiale. Tra l'altro, appunto, Elon Musk ci ha già dimostrato il suo approccio proprietario sia rispetto alle reti Starlink, come la minaccia di tagliare l'accesso alle reti Starlink all'Ucraina o addirittura al governo ucraino, o addirittura ai dati raccolti dalle auto Tesla, che aveva conferito motu proprio, di propria iniziativa, allo sceriffo di un luogo in cui c'era stato un attacco terroristico con un Cybertruck attorno a Capodanno 2025. Quindi il potere dei dati, del controllo, dell'accesso ai dati che attraversano questi sistemi diventa ancora più rilevante se pensiamo alla feudalizzazione dell'apparato tecnologico che stiamo osservando, al potere incarnato da chi lo possiede, da chi lo controlla. Questo, appunto, da un lato le balle sull'autonomia europea, dall'altro come Stati Uniti e Cina stiano avanzando enormemente nell'infrastrutturazione militare dello spazio, in modo sostanzialmente inimmaginabile fino a qualche decennio fa. Nonostante il trattato sullo spazio esterno, questo trattato stipulato in piena guerra fredda nel 1967, appunto nonostante questo trattato proibisca la proliferazione di sistemi d'arma orbitanti per evitare proprio che si realizzassero postazioni per il lancio di ordigni nucleari dallo spazio, e si arrivò appunto alla stipula di questo concordato, di questo trattato nel 67, recenti investimenti cinesi, partiamo da questi, oltre ovviamente alle classiche funzioni di sorveglianza militare, si sono concentrati e si stanno concentrando su sistemi satellitari dotati di meccanismi di aggancio robotici in grado di interferire, di sabotare o di catturare satelliti avversari, e sarebbero tra l'altro in fase di sperimentazione quelli che vengono definiti Kinetic Kill Vehicles, KKV, ovvero veicoli orbitanti, satelliti in grado di muoversi, progettati specificatamente per produrre attacchi cinetici, proiettili per intenderci, contro satelliti avversari o contro eventuali missili in orbita. Anche gli Stati Uniti stanno portando ovviamente avanti da diverso tempo programmi di difesa e attacco sostanzialmente analoghi, oltre a veicoli autonomi, quindi sistemi autonomi orbitali che consentono uno spostamento molto più rapido e su tragitti molto più lunghi rispetto ai satelliti. A febbraio 2025 un'altra traiettoria che intende in qualche modo promuovere l'apparato di ricerca tecnomilitare statunitense è stata raccontata da Gizmodo, da questa testata di analisi tecnologica, appunto, che ci ha raccontato di un altro progetto di cui vi leggo qualche estratto. (Susurra) Vi leggo appunto qualche estratto da questo articolo di Gizmodo. La Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, meglio conosciuta appunto come DARPA, ha pubblicato una richiesta di informazioni per chiedere il contributo del pubblico al suo piano di creare grandi strutture spaziali biomeccaniche. La DARPA, che si diletta regolarmente nel tentativo di trasformare la fantascienza in scienza, afferma di essere interessata a esplorare modi per far crescere strutture biologiche di dimensioni senza precedenti, fino a 500 metri di lunghezza o più, che potrebbero essere utilizzate per costruire infrastrutture nello spazio, ovvero strutture che posizionino la biologia come componente complementare dell'infrastruttura di assemblaggio nello spazio. Sostanzialmente, per tradurre questa articolata definizione, strutture spaziali che abbiano una componente biologica, presumibilmente vegetale, quindi legno, liane, micelio, in grado di crescere nello spazio e di comporre una parte strutturale delle nuove architetture spaziali. Tra le strutture elencate che potrebbero ricorrere a elementi biologici vengono citati cavi per un ascensore spaziale, reti a griglia per catturare detriti orbitali, interferometri su larga scala, quindi strumenti che utilizzano interferenze elettromagnetiche per misurare le onde, ali per le stazioni spaziali e materiali di rattoppo adesivi biologici per riparare i danni. Per un'idea più chiara di come la DARPA pensi che potrebbe svilupparsi in ultima analisi questo progetto, l'agenzia ha affermato che vale la pena immaginare una tenda come analogia. Dato il materiale strutturale dei pali della tenda, i meccanismi di crescita biologica sono concepiti come la copertura della tenda, il telone sostanzialmente. La tenda può essere modellata in modo particolare dai pali sottostanti e, quando incorporata con l'elettronica appropriata, svolgere una determinata funzione. Quindi fare una sorta di scheletro meccanico sul quale far crescere strutture biologiche da plasmare e da intessere di sensori e dispositivi invece elettronici e informatici. Ci faremo un'idea migliore di che cosa ha in mente esattamente DARPA ad aprile, quando l'agenzia ha in programma di organizzare un workshop nella Bay Area in cui discuterà di ricerche pertinenti questo suo obiettivo. Molto probabilmente punteranno su biologia di sintesi, su organismi ingegnerizzati per crescere in un ambiente privo di CO2 come lo spazio e al compenso pieno di radiazioni, sperando sempre che gli eventuali detriti di queste strutture biomeccaniche non cadano sulla Terra, magari colonizzandola con nuove specie sviluppate per moltiplicarsi e costruire queste strutture. Guerra alle liane venute dallo spazio, potrebbe essere un bel filmone di fantascienza anni 50.